E io oggi non vorrei, come dire, opprimervi con una serie di cose che ho fatto nelle predicazioni scorse relative alle responsabilità, al servizio, a stare coi credenti, ad amare, ad essere umili e quant'altro, che è tutta cose che fanno bene, ne abbiamo bisogno, è necessario. Oggi però vorrei, non dico cambiare registro, ma dire la cosa più importante che in questo contesto di predicazione sul discepolato era mancata fin qui e che io ho lasciato per ultimo perché è essenziale. Il discepolato non è un martirio masochista, è qualcosa di stupendo se lo viviamo in Cristo. E allora, dopo che noi abbiamo parlato insieme della qualità, della chiamata, delle relazioni del discepolo, occorre anche riflettere sulle prospettive, su questa vita di discepolato che sta davanti a noi, sul suo mandato, sulle sue implicazioni e anche sulla sua ricompensa. E ho semplificato, semplicemente a fini didattici, quelle che sono le tre S del programma del discepolo: servire Gesù, soffrire con Gesù, sperare in Gesù. E voi vedrete che Gesù deve essere al centro e voglio che sia al centro. Vorrei leggere proprio come testo, in qualche modo, che ci conduce Matteo 10, 24. Lo leggo io, se non avete la Bibbia a portata di mano, o che comunque questo testo lo conoscete perfettamente. Un discepolo non è superiore al maestro, né un servo superiore al suo signore. Basti al discepolo essere come il suo maestro e al servo essere come il suo signore. Essere discepoli è in qualche modo identificarci con Cristo. Vediamo la prima di queste S, è servire Gesù. Dice in Luca 22, 26, 27, il Signore Gesù ai suoi discepoli: ma per voi non deve essere così, sta parlando di chi è il più grande e il più piccolo, no? Anzi, il più grande tra di voi sia come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Perché chi è più grande, colui che ha tavola o colui che serve? Non è forse colui che ha tavola? Ma io. Come fa? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Come discepoli non vogliamo essere diversi, differenti dal nostro maestro. Abbiamo visto che servire è la mission del discepolo, che dovrà dare senso e direzione a tutto. Quello che voglio dirvi e farvi capire in qualche modo è che servire non è semplicemente qualcosa che ha a che fare col fare, è qualcosa che ha a che fare con un'identità, è qualcosa che comporta un cambiamento radicale di prospettiva di vita. Non è semplicemente adesso scelgo di fare qualcosa per il Signore e questa volta non servo o non scelgo di fare qualcosa. È un qualcosa che deve scaturire dalla mia relazione con Cristo, deve diventare qualcosa di naturale della mia struttura cristiana, perché altrimenti rischia sempre, come ho detto all'inizio, di trasformarsi in attivismo. Deve nascere dal cuore, dall'amore che Cristo mette nella nostra vita. Solo così questo servizio potrà essere un servizio approvato da Dio, ma anche realizzante per noi. Tutta la nostra vita di credenti ha un solo obiettivo: io rinuncio ad avere me al centro e desidero che Cristo sia al centro della mia vita, non solo della mia adorazione, non solo della mia lode, non solo della mia preghiera, ma Cristo in me, che determina in qualche modo tutte le motivazioni dell'esistenza, dal lavoro al tempo libero, dalla moglie, dal marito, dalla chiesa, dalla società. Tutto è visto, tutto è vissuto in qualche modo con questa nuova prospettiva. La mia domanda di discepolo non dovrà essere ci guadagno o ci perdo, ma questo dà gloria a Dio. Così sto servendo il mio Salvatore. Questa cosa che sto facendo, questo atteggiamento che sto prendendo, questa scelta che sto decidendo, porta gloria a Dio. Corrisponde alla mia identità di servo di Cristo. Se non c'è questo radicale cambiamento interiore, il servizio diventerà un peso opprimente, sarà una croce insopportabile e finirà per fare di noi la peggiore categoria dei credenti, i santi frustrati. I santi frustrati sono una dannazione, sono un pericolo, perché hanno perso di vista la sorgente, hanno perso di vista il Signore, il centro, la prospettiva, ciò che anima e che dà passione al nostro servizio cristiano. Il nostro campo di missione è il più svariato, ne abbiamo esaminati alcuni. Vorrei ricordare anche la bellezza, la difficoltà, ma la prospettiva di servire Cristo nelle nostre famiglie, di essere i servi di Cristo. Oggi la famiglia cristiana è sotto attacco. Oggi parlavamo ieri con Roberto e lui mi diceva sì, qualche volta dobbiamo capire che noi abbiamo una colpa come credenti, mariti e mogli, non abbiamo saputo far vedere la bellezza del matrimonio cristiano. E quindi abbiamo spinto in qualche modo le generazioni giovani a cercare altre soluzioni. Forse è così, e forse è vero. Ma se siamo servi di Cristo, nella nostra famiglia, questo servizio deve essere al centro. Io devo chiedere perdono alle mogli, perché noi predicatori cristiani siamo stati veramente maschilisti. Abbiamo sempre predicato della sottomissione della donna, fino all'esasperazione. È chiaro, care mogli, che la vostra è una missione molto difficile. Io lo so, per mia moglie. Ma vorrei rivolgermi ai padri e chiedere anche comprensione ai padri e ai mariti, e comprensione alle mogli, che se noi leggiamo bene fino in fondo il testo di Efesini, la missione veramente impossible è proprio quella di noi mariti. Perché? Come il servo non è da più del suo signore. Che cosa dice ai mariti? Caro marito, tu devi amare tua moglie come Cristo ha amato la Chiesa. Come Cristo ha amato la Chiesa. Quante sono le mogli che possono alzare la mano e dire mio marito mi ama come Cristo ha amato la Chiesa? Non fatelo. Che si prende cura di me come Cristo si prende cura della Chiesa, che mi ama a tal punto per cui può dare la mia vita per me come Cristo ha amato la Chiesa. Eppure, in Cristo noi mariti possiamo diventare. Oggi siamo in una società in cui noi uomini abbiamo perso tutto, siamo diventati dei bambinoni viziati, diciamolo sinceramente, e se il mondo va avanti in qualche modo dobbiamo ringraziare le donne. Non sono un femminista, ma riconosco la situazione. E c'è bisogno di uomini, di mariti, di padri che abbiano come Cristo il desiderio di essere di coprire i ruoli che il Signore ha dato. Anche quello vuol dire essere servi di Cristo. Abbiamo visto ampiamente cosa vuol dire servire Cristo nella Chiesa. Vorrei aggiungere un altro aspetto che mi piace, nella vostra Chiesa è abbastanza sviluppato, anche questa mattina, ieri parlava del gruppo sociale, Esther, e oggi questo gruppo rosa, no? Che ha a che fare con pulire i vetri, mi piace questa espressione di pulire i vetri della nostra Chiesa. Voglio ricordare a tutti noi, per quanto riguarda la società nella quale il Signore ci ha posto, che anche lì siamo tutti servi a pieno tempo. Il servitore a pieno tempo nel nostro ambiente hanno assunto una connotazione di coloro che, servendo l'Evangelo, vengono stipendiati perché non debbano avere un lavoro secolare, ma io credo che ci sia un altro significato di questa espressione. Tutti noi siamo servitori a pieno tempo, perché non abbiamo un altro Signore, perché non deve regnare un altro Dio nella nostra vita, e lo siamo in tutti i campi dell'esistenza. Purtroppo, la cultura cattolica non ci ha tolto di dosso questo dualismo tra sacro e profano. Mi ricordo, mi è rimasta impressa, una domenica mattina a Pravernara, al quinto campo, che normalmente è fatto di discoli, cioè di ragazzi turbolenti, e che tenere in silenzio durante le lezioni era una grande impresa, e Adino lo sa. Ci abbiamo messo della passione e della forza per riuscirci, e non sempre ci siamo riusciti. Una domenica mattina, prima dei simboli, c'era un silenzio tombale, ecclesiale, direi. Lidia mi perdonerà. Ma si alza Giuseppe e fa una domanda: ma perché voi oggi siete così tranquilli? Tutti tacevano. Allora lui si rivolge ai simboli e dice una frase che mi ha scandalizzato: è per colpa di quelli là. Ha usato questa frase, quelli là, il sacro Graal, quelli là. Aveva ragione, c'era una profonda lezione. Non ci siamo liberati ancora del sacro e del profano, di queste due categorie che non appartengono al Vangelo. Il Vangelo è per tutta la persona. Dio governa e viviamo la presenza di Dio tutto il santo giorno e la santa notte. E dobbiamo essere quelli nel lavoro e nella Chiesa. E noi invece abbiamo instillato nelle nostre generazioni, anche nella mia, lo hanno fatto i miei padri, questa ipocrisia del sacro e del profano. Ricordo che mio padre mi prendeva prima del culto la domenica mattina chili di brillantina sulla testa per domare il mio ciuffo ribelle, immancabile cravattina con l'elastico, perché andiamo alla presenza del Signore. Era vero, ma nel bagno non c'era il Signore. Questo è qualcosa che rovina il nostro essere discepoli di Cristo. L'anno scorso a Pravernara mi hanno invitato al quinto per parlare di Lutero, e io ho parlato dell'etica della riforma, e ho detto che i riformatori hanno sconvolto l'etica del sacro, del profano, dei chierici e dei laici. E ho fatto una domanda, ho detto ai ragazzi: ma secondo voi Dio è più presente in chiesa o in discoteca? Silenzio, e poi una ragazza timidamente: in chiesa? Non ha capito nulla di tutto quello che ho detto. Fratelli e sorelle, liberiamoci da queste false distinzioni, perché quello condizionerà inevitabilmente il nostro servizio e ci renderà ipocriti. Ci renderà ipocriti. Servire Cristo è riscoprire la bellezza dell'integrità di tutta la nostra vita. Il nostro tempo libero, le nostre gioie, il nostro mangiare insieme, la nostra adorazione, il nostro discepolato cristiano, il nostro servire il Signore, testimoniare di Lui, fanno parte della nostra struttura di credenti. Dobbiamo gioire del mangiare insieme. Dobbiamo riposarci del tempo libero che il Signore ci dà. Talvolta non utilizziamo i sabati come il Signore vorrebbe in questa generazione così stressata dalle esigenze della società. Ma diventiamo persone integre, perché così saremo discepoli di Cristo. Lui era lo stesso, tanto quando insegnava nel Tempio, quando era con le prostitute e mangiava con i pubblicani. Servire Cristo. Questa è la prospettiva e questo deve essere l'atteggiamento con cui noi lo serviamo. Soffrire con Cristo. Filippesi 1,29. Guardate la potenza e anche la singolarità di questo passaggio. Poiché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. La grazia. Cioè, capite, noi siamo convinti che soffrire per Cristo è una grazia. La sofferenza come grazia. Ma Signore, sai quello che stai dicendo? Sì, il Signore sa quello che sta dicendo. Abbiamo sottolineato nei giorni scorsi il fatto che bisogna soffrire. Ed è vero che il credente, in quanto discepolo, porta su di sé una dose di sofferenza maggiore di quella che è nel mondo in cui viviamo. Perché? Perché oltre alle sofferenze che abbiamo per gli errori che commettiamo, per la società ingiusta che vive sotto il peccato, quelle che riceviamo anche nostro malgrado nella comunità dei credenti, noi abbiamo un grande nemico che ha ottenuto il permesso di farci soffrire. Il Signore non ha pregato perché noi non soffrissimo. La preghiera che Gesù ha promesso a Pietro è non temere, non temere, non temere. Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. E non lo ha chiesto solo per i dodici, lo chiede continuamente anche per noi. E Dio non rifiuta al diavolo questa possibilità. Dio non rifiuta al diavolo questa possibilità, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Signore, ma perché tu non rifiuti al diavolo di tormentarci? Dobbiamo forse pensare che Dio sia un po' sadico nei nostri confronti? Assolutamente no. Tutte le sofferenze che riceviamo, che io per una questione di tipo didattico ho un po' suddiviso, no? Le sofferenze che vengono da noi, le sofferenze che vengono dal mondo, le sofferenze che vengono dal diavolo, dalla Chiesa, eccetera, che ci aiutano a sintetizzare un po' la cosa. Ma noi dobbiamo sapere una cosa estremamente importante. Chi è l'autore ultimo di tutte le nostre sofferenze? È Dio! È Dio! Che permette che noi siamo tormentati dalla sofferenza. E noi facciamo fatica ad accettare un Dio autore delle nostre sofferenze. Ma se non capiamo questo, non capiremo neanche il senso della sofferenza. Perché un Dio buono permette che i suoi figli, che ama e per i quali ha dato la sua vita, soffrano? Perché la sofferenza fa parte dell'istruzione di Dio. Quando l'autore scrive a questi ebrei scoraggiati, che sono in procinto di lasciare perché non riescono a capire perché la fede in Cristo li mette davanti a tanta sofferenza, l'autore al capitolo 12 dice: avete dimenticato una cosa importante. Dio vi tratta come figli. E qual è il padre che il figlio? Qual è il figlio che il padre non corregga? Se voi rifiutate questa correzione, non siete figli, siete bastardi. In ultima analisi, la sofferenza del credente è la scuola che Cristo ha voluto per i suoi figli amati. È in questa ottica, in questa soltanto, che noi troviamo il senso della nostra sofferenza. E dobbiamo impedire al diavolo di darci altri significati. Dobbiamo rimanere fermi su questa verità. Il mio Dio che mi ama sa quello che fa. Signore, io non so perché mi stai facendo soffrire. Signore, io non so perché questo mi accade. Ma so che mi ami. E che non c'è nulla che tu permetti che sfugga al tuo piano di bontà per me. Paradossale, ma fantastico. Paradossale, ma unico nel progetto di Dio. Ed è questo, fratelli e sorelle, che consente al nostro servizio di trovare il suo ruolo, il suo senso e anche la sua consolazione. La sofferenza che noi passiamo è segno della nostra comunione con Cristo. A noi è stata fatta grazia non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. In questa prospettiva, diciamocelo francamente, come posso, Signore, rifiutare la sofferenza che Tu mi mandi? Diceva Calvino: Signore, tutto possiamo sopportare purché sia la Tua mano a farlo. Tutto possiamo sopportare purché sia la Tua mano. E noi dobbiamo impedire al diavolo di farci capire un altro significato e un'altra verità. Dobbiamo restare su questo fondamento e dire con Calvino: Signore, tutto possiamo sopportare perché è la Tua mano che lo concede, perché colui che ferisce è anche colui che fascia, che guarisce e che dà un senso alla sofferenza, al disagio, alle difficoltà del servizio. Io vorrei che voi, non dico che voi dovete andare a casa e dire: Signore, dammi un po' di sofferenza, non è questo che noi dobbiamo chiedere, non siamo talmente masochisti, ma dobbiamo chiedere al Signore: Signore, fai discernere in me il segno del discepolato anche attraverso il momento della sofferenza. Servire Cristo, soffrire per Cristo è l'ultima cosa, e forse la più importante. Sperare in Cristo. Sperare in Cristo. Dice l'Apostolo Paolo nel Colossesi 1,27: Dio ha voluto far conoscere agli stranieri quale sia la ricchezza della gloria di questo ministero, e cioè Cristo in voi, speranza di gloria. Il ministero che noi portiamo è questo, alla società in cui viviamo. La società deve vedere in noi Cristo, speranza di gloria. Se non ci fosse Cristo in noi, sarebbe veramente quella del discepolo un'altra mission impossible. Noi credenti, almeno la mia esperienza è questa. Io ho sempre saputo e ho sempre capito che cosa voleva dire Cristo per me, il mio Salvatore, il mio Signore, colui che è morto per me, colui che è il mio avvocato, colui attraverso il quale i miei peccati sono stati cancellati. Ma siamo sicuri di aver compreso rettamente che cosa vuol dire Cristo in me? Cristo in me. Cioè, vuol dire che io porto in me stesso la vita e la presenza di Cristo manifestata attraverso l'azione dello Spirito Santo. Ma questa cosa cambia le prospettive della mia esistenza. Io sono con Cristo, Egli è in me. Non sono più io con le mie forze, io con le mie caratteristiche, ma è la presenza e la potenza di Cristo nella mia vita che cambia la struttura stessa della mia esistenza e delle mie prospettive. Questa presenza di Cristo in me non mi preserva dai guai, mi preserva dal fallimento. A volte noi credenti desideriamo il benestare e il malestare non ci piace, ma è proprio questo il paradosso. È nel malestare dell'esistenza che la vita di Cristo si rivela in noi e ci trasforma. la presenza di Cristo in noi fa un grande paradosso, trasforma le mie sconfitte nella sua vittoria, trasforma le mie sconfitte nella sua vittoria. Vedete, non lo so voi, ma il mio palmarès di soldato cristiano non è un granché. Se devo essere molto onesto, è possibile che la pagina delle mie sconfitte sia più numerosa di quella delle mie vittorie. E in ogni caso, il diavolo sa benissimo tenere questa contabilità e me la mostra e mi ricorda, soldato di Gesù, no, lascia perdere. Tu soldato di Cristo, ma hai capito come ti sei comportato ieri con tua moglie? Come, con quel credente come hai reagito? Con il tuo vicino di casa come l'hai mandato a quel paese? Soldato di Cristo, manco per idea. E ha ragione. Perché la potenza della tentazione del diavolo e il suo inganno è che ci dice la verità. Non è che ha bisogno di mentire. Siamo soggetti in cui lui può spaziare con una serie di verità accusatorie infinite. Non per niente, l'accusatore lo sa fare il suo mestiere. Ma se io cedo a questo, i miei occhi si abbassano, lo scoraggiamento arriva, e di più, il diavolo si dice, guarda che adesso Cristo è lontano, non ti può accettare come sei. La mia risposta, la mia sola risposta è che il mio capitano ha vinto per me. Io sono vincitore in lui. Quali che siano le mie sconfitte, sono sul carro del vincitore. Più che vincitore in colui che mi ama. E dobbiamo ricordarcelo, fratelli e sorelle. Dobbiamo tenerlo a mente perché il diavolo insiste giorno, giorno e non si ferma mai. E noi dobbiamo essere perseveranti come lui nel ricordare la vittoria di Cristo. Tutto ciò che io ho, tutto ciò che io sono è in Cristo, è per Cristo e non per me. Come dicevo nella preghiera, in me, nella mia carne, non abita alcun bene. E non lo dico perché sono una persona umile, l'abbiamo già fatto sto discorso, lo dico perché è la verità. E voi sapete che è la verità per tutti noi. Ma non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. E questo deve essere la nostra risposta. Capite che se noi speriamo così, la nostra vita assume un significato completamente nuovo. E allora le mie sconfitte in Cristo rappresentano comunque le sue vittorie, non che le diventino realmente, ma non sono più oggetto di critica e di condanna da parte di Cristo. E l'altro paradosso, la presenza di Cristo in me, e anche questo è oggetto di speranza, fa nascere la gioia nella sofferenza. Perché questo a quel punto dobbiamo arrivare, cioè questo paradosso che il credente nella sofferenza, nel deserto, può far nascere il fiore, ma non per lui, per la presenza di Cristo e per l'opera di Cristo. Domandate ai credenti di vecchia data che hanno servito il Signore nella loro vita con le difficoltà e tutto quello e vi diranno che non sarebbero mai tornati indietro. Non sarebbero mai tornati indietro. Perché? Perché anche nei momenti della sofferenza hanno gustato una pace e una gioia che è il dono e la grazia di Cristo in noi. Solo Cristo può trasmettere, può provocare, può far nascere la gioia in mezzo alle nostre sofferenze. Non che le sofferenze scompaiono, non che il deserto diventa un giardino. Resta il deserto, e come se resta, ma c'è una pioggia che arriva e ristora e ricrea e dà alla nostra vita il senso, il perché, la risposta di cui abbiamo bisogno, che non sempre è una risposta che soddisfa la mia ragione. Qualche volta io dico, Signore, perché? E il Signore non mi dà risposte che dico, ah ecco, adesso ho capito, ma mi chiede di avere fiducia. Ed è la mia fede che trova la pace nella promessa del Signore Non temere, piccolo gregge, perché a te è destinato il regno. A te è destinato il regno. La presenza di Cristo trasforma la vocazione in reale realizzazione. Sono due cose, anche queste, paradossali, contrapposte. Noi sappiamo che la realizzazione di sé vuol dire mettere noi al centro. E abbiamo scoperto che essere discepoli vuol dire mettere Cristo al centro. Allora la nostra ragione dice o l'una o l'altra, o ci stai tu o ci sta Cristo. Ma Cristo fa una cosa spettacolare. Trasforma il nostro servizio, la nostra vocazione in una piena, vera realizzazione della nostra vita. Un credente può dire sì, la mia vita è realizzata. Non perché io ho ottenuto quello che io volevo, ma perché Cristo in me ha prodotto una nuova visione, una nuova realtà, una nuova speranza, una nuova prospettiva. Ha dato pace al mio cuore, ha dato gioia alla mia vita. Solo la presenza di Cristo trasforma la vocazione in realizzazione, perché altrimenti cadiamo nel vecchio ottimismo, nel vecchio attivismo. Solo Gesù, in realtà, ha potuto realizzare compiutamente la realizzazione di se stesso con la sua vocazione. È l'unico che ha potuto dire tutto è compiuto. Sono venuto per questo, questo realizzato. Tutto è compiuto. Noi non possiamo dire ancora così, ma possiamo sperare che sarà così. Perché crediamo nella promessa di Dio. Credete, fratelli e sorelle, Tarsis non è meglio di Ninive. Tarsis non è meglio di Ninive. L'ubbidienza costa, sicuramente, e il Signore è leale con noi, non ci ha ingannato. Ubbidire costa, ma vi posso garantire, e voi sarete d'accordo con me, che anche la disubbidienza costa, e costa tanto. Il diavolo non è leale, perché chi ha inventato il marketing non è l'economia moderna. L'ha inventata il diavolo in Genesi capitolo 3. Lui è l'inventore delle bufale, delle più belle bufale, in cui noi caschiamo come pere mature. Sembra che tutto è gratis nella disubbidienza, ma poi il diavolo, che è un abile e usuraio in tutti gli effetti, passa poi a chiedere gli interessi con tassi di cambio esorbitanti, e senza concedere proroghe. Stiamo attenti alla disubbidienza. E l'ultimo aspetto, la presenza di Cristo in noi alimenta nel nostro cuore e rafferma in ciascuno di noi la beata speranza. Fratelli e sorelle, abbiamo una speranza certa. Non permettiamo che la pesantezza della croce tenga i nostri occhi bassi verso la terra, ma alziamoli in alto. Guardiamo al cielo, è il cielo che ha l'ultima parola, non la terra. È il cielo che governa la terra, il trono, l'unico vero legittimo trono sta là, e là c'è il Signore. Il nostro Dio, il nostro Salvatore, il nostro Re. E noi dobbiamo sempre tenere presente che andiamo al regno che viene, che lavoriamo per quello. Tutta la nostra vita si gioca su questo annuncio. Ravvedetevi, credete all'Evangelo, credete al regno. Il regno di Dio è giunto. Io ricordo sempre con commozione il mio nonno paterno, nonno Merigi, si chiamava Ermenegildo, ma Merigi ovviamente era il diminutivo. Era un credente molto semplice, faceva il venditore ambulante. Con la sua bicicletta e il carretto andava nelle campagne piacentine a vendere nelle fattorie i prodotti, le saponette, il sale, le stringhe da scarpe, tutte queste piccole cose. Ma era un uomo di una fede solida e sincera. Il giorno prima che morisse sono andato a trovarlo in ospedale, non poteva più parlare, ma mi ha guardato e ha puntato il dito verso il cielo. Non l'ho mai dimenticato. dobbiamo tenere il dito puntato in alto. Non dobbiamo permettere mai che le difficoltà dell'esistenza facciano sfiorire il seme della speranza. Dobbiamo vivere nell'attesa gloriosa del nostro Signore che viene. Quale che siano stati e che siano o saranno i nostri difetti, le nostre difficoltà, le nostre sconfitte, quando saremo alla presenza del Signore non ci verranno ricordate. E io credo che per tutti noi rimane chiara, limpida, bella la meravigliosa immagine del buon pastore che ci accoglie e ci dice: vieni, buono e fedel servitore, entra nella gioia del tuo Signore. Amen.